One Podcast con Enerbit, The Positive Nutrition Company. Innovazione ed emozione al fianco di chi fa sport e attento al benessere e alla forma fisica.
One Podcast. E l'altra sera ero a cena dei miei.
Raccontami questa cosa.
Stavo raccontando a mio padre di questo metodo che ho provato, ho cercato di provare con poco successo, il digiuno intermittente. Mi guarda sgranando gli occhi e mi dice...
Panico.
No, non panico, mi dice, ma secondo te è una novità il digiuno intermittente, non avete inventato nulla. E giustamente lui ha fatto questa osservazione, mi ha detto, ma io in guerra, innanzi perché è nato nel 41, mangiavo una volta al giorno, quindi ero obbligato in qualche modo, no, a fare una sorta di digiuno intermittente. E poi normalmente come abitudine, ma quello anche mia madre, se esagerano a pranzo, a cena o insomma durante le festività, saltano poi l'altro
pasto. A suo tempo me lo diceva anche mia nonna, cioè mi diceva, per metterti in regola salta un pasto a settimana. Non l'ho mai fatto, perché figurati golosa com'ero e come sono. Però mi ricordo che comunque, cioè, anche quello che diceva mia nonna aveva sempre, o meglio adesso è sempre scoperto che aveva un senso, ma non perché fosse mia nonna, ma perché ma perché comunque, cioè, le persone di un tempo che vivevano con meno, anche se vuoi regole, conoscenze scientifiche, e percepivano molto di più l'istinto, erano portati a guidarsi in maniera più serena, sciolta rispetto a noi.
Il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla.
Diete con copyright, superfood, regimi alimentari per vivere 100 anni.
Beh, è il momento di fare un po' di chiarezza.
Io sono Elena Casiraghi, esperta in nutrizione.
Io sono Alessandra Patitucci, sportiva della domenica. E questo è Buona Sapersi.
Guida consapevole, ma soprattutto semplice, per un sano stile di vita.
A proposito di digiuno intermittente, io ultimamente ho cercato un po' di articoli per informarmi meglio e ci sono opinioni contrastanti tra esperti, tra l'altro. Quindi su Corriere.it ho trovato, ti leggo testuali parole. Antonella Viola, biologa e immunologa, che è insomma abbastanza conosciuta, il digiuno intermittente 16-8 funziona davvero. Ero ingrassata 10 kg, non li ho più ripresi. Il giorno dopo, sempre su Corriere.it, Edoardo Mocini, medico, dietologo, eccetera, eccetera, digiuno intermittente, una pratica sopravvalutata, non dà benefici significativi. Cioè, secondo Ele...
Tutto il contrario di tutto, come sempre.
Io non capisco più niente, innanzitutto. Tu sei l'esperta e tu sei quella che devi darci un'infarinatura sull'argomento, quindi adesso.
Quindi, parliamo di?
Digiuno intermittente.
Ok.
Il digiuno è stato una pratica ricorrente nella storia umana come strumento per purificare mente e spirito. Nell'induismo avvicina all'assoluto, nell'islam allontana le tentazioni, nel cristianesimo è una forma di espiazione.
In tempi più recenti, poi, la scienza ha scoperto che digiunare con metodo può far bene anche all'organismo. Il termine digiuno intermittente è stato coniato negli anni 2000. Uno dei primi sostenitori di questa pratica è stato il dottor Jason Fung, un nefrologo canadese che ha iniziato a prescrivere il digiuno ai pazienti affetti da diabete di tipo 2.
Negli ultimi 15 anni poi, grazie a testimonial d'eccezione, il digiuno intermittente è diventato incredibilmente popolare.
Molti studi sembrano anche suggerire una correlazione tra digiuno e longevità, ovvero il santo graal degli scienziati di tutti i tempi.
Ma è davvero così? Nell'infarinatura, come sempre, il mio contributo è solo gossiparo. Allora, ti dico i VIP che hanno fatto sì che il digiuno intermittente diventasse famoso nel mondo. Scarlett Johansson, Chris Martin, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Matteo Renzi, Elon Musk, Kourtney Kardashian, Hugh Jackman, Bruce Springsteen. Tu, Elena, tra questi, tu a chi ti affideresti?
Bruce Springsteen, vero? Subito.
Anch'io. È l'unico che, non so, mi dà...
Ti dà sicurezza, senso di...
Potrebbe avere, non so...
Forse anche perché è il più longevo tra questi.
Ma perché si parla di così tanto, secondo te, di digiuno intermittente? E soprattutto se spieghiamo che cos'è.
Se ne parla così tanto, è tornato un po' alla ribalta, soprattutto per la sua semplicità. Cioè, se fino a questo tempo, fino a questo momento, in realtà, tutte le diete dovevi spiegarle prima di farle, quindi dovevi capire, non so, quanti grammi di una cosa, quante calorie dell'altra, come abbinare gli alimenti, qui non devi spiegare niente, se non
lo vedremo dopo, esatto, secondo me c'è qualcosa da spiegare, però sì.
Però è abbastanza semplice, cioè ti dice quando mangiare e quando non mangiare. Quindi tutte le formule che vedete, cioè i numeri, il rapporto tra loro, 16-8 di cui parleremo, 5-2 eccetera eccetera, hanno a che fare con la finestra di tempo, quindi in ore, in cui si mangia e quella in cui si digiuna. O meglio, prima quella in cui si digiuna e poi quella in cui si mangia. Quindi in realtà è molto semplice, cioè non è più si mangia o non si mangia, cioè l'equazione è molto facile rispetto a un tempo. Devi solo capire quando mangiare e quando invece digiunare.
Però credo che il successo di questo digiuno intermittente derivi dal fatto che moltissimi pensano che faccia di dimagrire. Però da quello che ho intuito io non serve a dimagrire.
Allora, può portare anche a un dimagrimento. In realtà il motivo per cui è tornata un po' la ribalta è che a livello scientifico si stanno scoprendo cose meravigliose. E come dicevo un po' all'inizio, tutto il contrario di tutto. Cioè, ovviamente gran parte degli studi scientifici dicono wow, è bellissimo perché nutre una longevità sana, quindi non solo ci fa invecchiare più lentamente, ma ci fa invecchiare anche meglio, senza malattie, depura l'organismo. Qualcun altro dice no, alto là, aspettate, guardate che il sistema immunitario ne potrebbe anche provare, insomma, non è così ottimale. Quindi lo stanno un po' studiando, noi adesso racconteremo quello che è stato scoperto e sicuramente l'indicazione è quella di evitare i metodi più estremi, perché comunque una persona dice beh, facile, allora io voglio dimagrire, non mangio, qui mi dicono quando mangiare, quando non mangiare, mi garantiscono che dimagrisco.
E invece quindi non si perde peso?
In realtà un po' di peso si perde, ma non è l'obiettivo primario, cioè il digiuno intermittente deve essere preso come una... la vuoi chiamare dieta, strategia alimentare, un metodo per fare quello che si chiama il decluttering, cioè una pulizia a livello cellulare.
Sì, quindi aiuta insomma a un benessere fisico generale, non so, un miglioramento delle analisi del sangue,
sì,
in
esatto,
alcuni casi,
esattamente.
E non
ma anche mentale. Perché comunque chi lo pratica, a parte magari i primi giorni un pochino più di difficoltà, poi c'è un adattamento da parte dell'organismo ed è questo switch, diciamo così, energetico che adesso ti racconto, che ti permette di avere anche una serie di benefici a livello mentale. Quindi ci si sente più lucidi, più attenti, più attivi, oltre a favorire il dimagrimento e a depurare comunque
il dimagrimento magari è sul lungo termine, probabilmente.
Assolutamente sì, è sul lungo termine, come in tutte le cose, perché comunque l'indicazione generale anche per il benessere è quella di non perdere più di mezzo chilo a settimana.
Allora, visto che ci sono, hai già detto che ci sono un sacco di modelli, e anch'io ho trovato numeri su numeri, non ho capito niente, ho cercato di capirlo, fare calcoli eccetera eccetera, il più diffuso, il più efficace, se vuoi insomma raccontarci anche quelli esistenti che sconsigliamo.
Beh, quello più comune è il 16-8, soprattutto 16-8, viene consigliato.
Spieghiamo esattamente, 16
si digiuna,
ok,
e si mangia
ore
e si mangia in una finestra di 8 ore.
Ma è quindi difficilissimo questo. Se ti devo dire la verità, è difficile. Quindi 16-8, 16 ore non mangi, 8 mangi.
Esatto, okay. E qui ci sono alcuni esempi, cioè per esempio fai la colazione alle 9 e l'ultimo pasto lo fai alle 17,
okay.
Quindi la cena, ceni alle 17 e poi non mangi più, vai a dormire e ricominci il
però,
giorno
insomma,
dopo.
Però insomma, bevi acqua, puoi bere
tisane. Sì, assolutamente, la raccomandazione è quella di bere. Comunque bere acqua, devi mantenerti idratato perché è un aspetto comunque fondamentale.
Okay.
Oppure per chi ama saltare la colazione, o meglio non ama consumare la colazione, può magari fare un primo pasto, una prima colazione alle 10 e l'ultima cena alle 18, quindi spostare tutto un po' più in là, però come vedi l'intervallo è sempre quello di
8
mangiare
ore.
In 8 ore e digiunare in 6.
Ma una cosa che ti volevo chiedere, in queste 8 ore io devo mangiare tanto quante ne mangerei se mangiassi negli orari normali o no?
Dovresti mangiare quanto riesci senza abbuffarti,
okay.
Quindi sempre in maniera bilanciata, perché l'obiettivo del digiuno intermittente è quello di, come dicevamo prima, depurare le cellule, ma soprattutto far sì che l'organismo metta in moto dei sistemi di sopravvivenza che ci portano a depurarci. Devi comunque mangiare seguendo i tuoi pasti, seguendo la tua fame, il tuo istinto di sazietà e via dicendo.
Okay.
Il consiglio, e lo voglio dire qui, ma comunque lo ribadiremo anche alla fine di questa puntata, è quello di, quando adottate un metodo diverso dal saltare una cena a settimana, cioè un metodo di digiuno intermittente molto semplice, magari rivolgetevi a un biologo nutrizionista piuttosto che a un dietista,
certo.
O in caso di patologie particolari anche a un medico dietologo, proprio perché il digiuno intermittente è una strategia alimentare molto delicata, cioè sembra essere fantastico dal punto di vista scientifico, anche se ci sono comunque delle perplessità, però non deve essere improvvisato, se non, ripeto, nelle formule più semplici.
Sì, no, perché visto che se ne parla così tanto, sembra che sia una pratica che possono, insomma, provare o testare tutti quanti, ma così non è.
Cioè, no, insomma, non è, per esempio, non le donne in gravidanza, non le donne in allattamento o chi comunque ha una serie di patologie.
Quindi no, disturbi ovviamente alimentari, anzi potrebbe, esatto, portare a disturbi alimentari. Vai, dimmi gli altri.
Allora, c'è ad esempio anche il modello 5-2, che prevede di mangiare normalmente per 5 giorni alla settimana,
okay,
e di limitare invece l'apporto calorico di circa 500-600 calorie nei restanti 2 giorni.
Quindi devi mangiare solo 500 calorie?
Sì,
io, cioè, direi, io dovrei far solo colazione però, e poi non sopravvivo, ecco. Quindi sconsigliamo questo, dai.
Sì, anche perché comunque diventa poco sostenibile nel tempo, oltre a rischiare di avere davvero un basso apporto calorico sia di macronutrienti, quindi a livello energetico, cioè di calorie, ma anche a livello di micronutrienti, quindi è sconsigliato anche perché potrebbe non essere adottato in maniera specifica.
A meno che non voi decidiate in quei 2 giorni di stare distesi sul divano a guardare serie televisive, forse in quel caso io ce la farei, forse ma non...
Però comunque è un dispendio cerebrale che potrebbe richiedere un aumento di questa energia, quindi gli altri, ad esempio, c'è il digiuno a giorni alterni, che ovviamente si racconta da solo, e poi c'è la dieta del guerriero, che in realtà è quello più estremo e già il nome penso
arrivi
che...
con la spada.
Sì, più o meno la dice lunga, cioè il nome, nel senso che è quello più impegnativo,
sì,
è l'approccio più duro perché si mangia in una finestra di sole 4 ore, quindi comunque il rischio è quello di creare veramente delle carenze, non solo dal punto di vista dei micronutrienti ma anche dei macronutrienti, cioè di denutrirti se non viene fatto
quindi, diciamo,
in maniera molto attenta e suggerito comunque da un professionista dell'alimentazione.
Ok.
Oppure ce ne sono altri, comunque ad esempio un altro metodo che si chiama 3 è praticamente si digiuna o 8 o 10 o 12 ore.
Ok.
In altre parole, prendi,
più semplice, dai.
Sì, prendi la tua cena e cerchi di anticiparla in maniera che sia distante 12 ore dalla colazione. Se proprio, per esempio, ceni alle 20 e fai colazione alle 8 del mattino. Se proprio non ce la fai, riduci comunque il digiuno, per esempio, a 10 ore piuttosto che 8. Però, ecco, questo è un metodo che farei, per cui un pochino, quando l'ho scoperto, cercavo di essere precisa. Poi vabbè, diciamo, da questo punto di vista chiamiamo la fortuna di avere 2 bambine che ti aiutano a cenare presto.
Ma perché devi essere un po' costante, insomma, per far sì che il corpo lo registri come regime alimentare. Okay.
Cioè, detto bene, il concetto è far sì che il corpo possa registrarlo, perché deve regolarizzare tutto il ritmo degli organi. Cioè, ogni nostro organo ha un orologio interiore e il digiuno ti permette di sincronizzare tutti questi orologi. Quindi non è che un giorno puoi fare un tipo di digiuno, l'intermittente, l'altro giorno un altro. Tutti i giorni devi fare lo stesso, rispettando sempre gli stessi orari. E poi c'è anche il cancelling dinner, che, come dice il nome stesso, vuol dire saltare 1 o 2 volte a settimana, in giorni non consecutivi, la cena. Cioè, in pratica si smette di mangiare alle 16 e poi si va dritti dritti alla colazione del giorno dopo.
Posso dire che è il mio preferito, è l'unico che riuscirei. Quindi nei 2 giorni in cui non mi alleno posso saltare la cena, cioè cosa che ho già fatto, tra l'altro, non che non mi sia mai capitata. Questo è più sostenibile, dai.
Anche un giorno a settimana, ad esempio, non so, la domenica con ogni probabilità è il giorno in cui a pranzo si mangia di più, magari si fa anche meno attività fisica.
Però la domenica già è triste come giorno, se salto anche la cena io faccio fatica.
Guarda, alcuni nutrizionisti e anche dietologi però suggeriscono di non saltare la cena,
vedi?
Ma di fare un brodino, lo possiamo dire?
Brodino ci sta.
Un brodino oppure un passato di verdure, ovviamente senza patate, senza zucca, cioè solo con quelle verdure che hanno un basso apporto energetico. Ma per quale motivo? Perché comunque contengono sali minerali, contengono sostanze antiossidanti che sono fondamentali anche nelle ore di digiuno.
Il fatto è che secondo me quelli che staranno ascoltando questa puntata del podcast diranno: ma non ti viene fame durante quelle finestre che possono essere 8, 10, 12?
Allora io non l'ho fatto, parlo per persone interposte ovviamente, quindi chi l'ha provato dice di sì. Nei primi giorni il pensiero è quello di raggiungere il cibo, guardare l'orario in cui si inizierà a mangiare o andare a dormire per ingannare il tempo, quindi nei primi giorni può succedere questo, ma in realtà è la nostra macchina che si sta mettendo in moto, quindi è il nostro organismo, sono le nostre cellule che cercano di risvegliare questo istinto di sopravvivenza. Quindi In altre parole, è come se si mangiassero da sole. So che è brutta l'immagine, però questa immagine brutta in realtà nasconde il lato positivo del digiuno intermittente, cioè fa sì che le cellule vadano a mangiare tutte quelle proteine che ci fanno invecchiare più velocemente.
Quindi nella finestra, insomma, di digiuno, solo acqua, ma ci sono dei casi in cui si può provare qualcosa di diverso?
Sì, no, solo sì, acqua. Sì, no, solo acqua no. Si può preparare il famoso bulletproof.
Che è?
Che è una specie di bevanda, non so per come definirla.
Cioè,
non
bulletproof
è, solo una bevanda.
È quindi a prova di proiettile?
Sì, in poche parole sì. È fatto da una tazza di caffè della moca appena fatto, 180 ml di acqua calda, un cucchiaino di olio di cocco, un cucchiaino di burro chiarificato, cioè il comune burro, in poche parole.
Tipo, c'è una cosa, durante un digiuno intermittente con il burro.
Sì, ma sai che oggigiorno comunque i grassi, che fino ad oggi sono stati un po' demonizzati, perché dice alza il colesterolo cattivo, eccetera, eccetera.
Dimmi che non era vero, fa bene il burro.
Sembra che non sia così, a patto che sia un'alimentazione con un basso apporto di zuccheri.
Ok.
Perché la vera miccia di tutto questo, chiamiamolo un po' terreno, con del materiale che potrebbe incendiarsi, gli zuccheri. Quindi ridurre gli zuccheri nella nostra alimentazione è già un ottimo primo passo. Fare attenzione ad avere un'alimentazione povera di zuccheri è il vantaggio. Poi il problema non è mangiare dei grassi che fino ad oggi sono ritenuti negativi, che aumentano il colesterolo cattivo, come si suol dire. E parlando di colesterolo cattivo, una delle strategie per cui il digiuno intermittente viene adottato è proprio questo, cioè non solo le persone che vogliono dimagrire,
certo,
o migliorare magari anche quella che è una longevità sana, come ti dicevo un attimo fa, ma anche per chi ha il colesterolo alto, i trigliceridi alti. Ripeto, per un'altra volta, in questo caso ovviamente rivolgetevi a un professionista che possa indicarvi anche il metodo più opportuno, perché un metodo non vale l'altro, non ha solo a che fare con la praticità della giornata, come si adatta meglio al mio stile di vita, ma anche secondo il mio metabolismo e la mia età.
Certo. E quando ti avevo scritto perché volevo provarlo, e ritenendomi tu una sportiva, ma cosa non vera tra l'altro, perché sono la sportiva della domenica, mi avevi detto che c'è un rischio che le difese immunitarie si abbassino. No? Cioè è vero anche, quindi per chi fa sport è consigliato?
Allora, ti do prima una risposta sul personale, perché le persone vicino a me che l'hanno provato, coincidenza o forse non coincidenza, hanno avuto delle problematiche di salute dovute a proprio un abbassamento delle difese immunitarie nel periodo in cui facevano il digiuno. Quindi o era un digiuno troppo spinto che portava una carenza di nutrienti, oppure comunque succede qualcosa al sistema immunitario per cui il digiuno intermittente non è sempre adatto. E infatti qua si scontra un po' quella che è la comunità scientifica, perché se alcuni gruppi scientifici dicono,
infatti, come dicevamo all'inizio,
esatto, meraviglioso il digiuno intermittente per ridurre l'effetto pro-infiammatorio dell'organismo, altri dicono ok, però attenzione, perché comunque ci sono alcuni studi sul fatto che al contrario sembra spingere l'aumento dei globuli bianchi, che sono un po' quelli dell'infiammazione, aumenta il nostro organismo quando ad esempio ci sono infezioni in circolo. Quindi cosa accade? Che quando noi digiuniamo nel nostro organismo si abbassano i globuli bianchi, e questo uno dice beh, perfetto, è una cosa buona. Il problema è che quando noi mangiamo, quindi nella finestra di tempo in cui possiamo mangiare,
diciamo,
le 8 ore ad esempio, questi globuli bianchi si è visto che non solo ritornano nel sangue, ma ritornano anche in massa, che è una cosa negativa per l'organismo, perché sembra esserci un'infiammazione. Quindi capisci
a
che...
questo sugli sportivi e su, diciamo,
no,
persone,
su
tutti i soggetti. Quindi ad esempio, perché volevo un esempio pratico, no? Prendiamo una donna di 40 anni casuale che ha una vita normale, insomma, diciamo si allena 2 volte a settimana. Come può applicarlo? Cioè lo deve fare nei giorni in cui va in palestra, nei giorni in cui non va in palestra? Cosa ha più senso fare?
Beh, ad esempio, visto che l'allenamento non è quotidiano in questo caso, può farlo nei giorni in cui non si allena. Quindi come dicevamo prima, magari non so, dalle 16, quindi dalle 4 del pomeriggio, non mangiare più fino alla colazione del giorno dopo, ad esempio, è un'idea, quindi il cancelling dinner, la formula del cancelling dinner. E invece avere un'alimentazione costante, quotidiana, viene da dire normale, anche se non è la parola giusta, nei giorni in cui si allena. Se una persona invece si allena tutti i giorni, qui non ci sono delle linee guida scientifiche che suggeriscono quando mangiare a seconda del tipo di sforzo.
Però tu lo sconsigli, vero?
Sì, dipende poi dall'entità dello sforzo, da quanto dura l'allenamento, perché comunque potrebbe spingere questa caduta delle difese immunitarie a maggior ragione, oltre che portarci a un denutrimento, perché nella finestra di tempo in cui si mangia non riusciamo a mangiare così tanto da recuperare.
Certo. Un'altra cosa di cui non si parla mai è per quanto va adottato questo metodo, perché si parla, ok, del digiuno intermittente, uno dice ok, lo faccio per tutta la vita, non mangio più per tutta la vita dalle 17 in poi, cioè per me sarebbe un incubo, io non so la dietologa o l'immunologa di cui parlavamo prima come faccia a farlo, perché io non riuscirei proprio per vivere la mia vita, una cosa che non è applicabile secondo me alla quotidianità.
Si adatta poco, esatto, a una vita sociale.
Quindi tu suggerisci per quanto tempo, se è questione di settimane, mesi, insomma, per capire meglio come funziona.
Ma anche qui non voglio deluderti, ma la scienza non ha una grande risposta.
No, ma infatti ho capito che non ci sono grandi risposte ancora.
Sì, nel senso che è vero che potrebbe, uso il condizionale, dare dei risultati ottimali a livello di longevità, però a livello antinfiammatorio, quindi che sono due cose associate tra loro, però ci sono ancora dei lati oscuri, cioè stiamo veramente scoprendo il primo granello di questo meraviglioso strumento, potenziale meraviglioso strumento che è il digiuno intermittente, però appunto ad esempio non si sa per quanto farlo o ogni quanto farlo, quindi cosa accade? Che alcune persone lo adottano per diverso tipo di tempo, ad esempio per 3 mesi, ipotizzo, altre persone per 3 settimane, però lo riprendono magari a mesi alterni, quindi oppure all'inizio di ogni stagione, ogni cambio di stagione fanno un richiamo
di digiuno intermittente. Sì, ma non diciamo come stile di vita assoluto.
No, non come stile di vita assoluto, perché penso che più che altro sia insostenibile dal punto di vista della vita sociale.
Esatto. Una cosa che voglio chiederti di ripetere, chi assolutamente non deve praticarlo, perché è una cosa su cui noi, cioè, ne abbiamo già parlato, però abbiamo detto donne in gravidanza, chi soffre di problemi cardiaci, ipertensione, eccetera eccetera, c'è qualcun altro a cui è proprio sconsigliato?
Donne oltre che in gravidanza in allattamento, donne che cercano una gravidanza, proprio perché la carenza
la
di energia,
vedi?
Sì, la carenza di energia ti porta comunque a ridurre potenzialmente ovviamente anche la fertilità. Non deve essere poi fatto da soggetti anziani, perché i soggetti anziani hanno già di per sé un potenziale denutrimento, perché si percepisce meno la fame, meno la sete andando avanti con l'età, oppure che hanno appunto già deficit nutrizionali conclamati. Va evitato anche da chi assume farmaci, da chi ha il diabete.
Qualsiasi tipo di farmaco, quindi è sconsigliato.
Allora, non posso dire qualsiasi, perché ce ne sono talmente tanti, e proprio in questo caso il consiglio è quello di parlare con un medico, in questo caso proprio. Oppure chi soffre di problemi di pressione, sia alta che bassa ovviamente. E poi, fatto non da poco, dobbiamo anche ricordarci che il digiuno intermittente, come dicevi anche tu prima, è un potenziale fattore di richiamo dei disturbi del comportamento alimentare. Quindi il fatto di digiunare giustifica la restrizione, quindi la restrizione calorica. Il fatto di mangiare una sola finestra di tempo giustifica le abbuffate. Quindi è un delicato argomento, un delicatissimo argomento, perché non vorrei che invece lasciasse il nulla osta a chi ha già questo tipo di problematiche che purtroppo sono molto radicate e nascoste, sono subdole.
Esatto, no, lo provo solo io, male, una volta ogni 4 mesi tipo.
Ok.
Ma il digiuno viene un po' considerato l'elisir di lunga vita, quindi?
Potrebbe essere un elisir di lunga vita, nel senso che riduce l'infiammazione, che l'infiammazione dell'organismo, quando è in eccesso, è un po' quella cosa che nei sistemi informatici potrebbe creare dei bug. Lo percepisci tu, ma secondo la scienza noi raggiungiamo il picco di crescita. Tieniti forte.
Vai, sto male.
Io l'ho già superato, tranquilla.
Okay.
A 35 anni.
Ok.
Da lì in poi accade che la curva inizia a deflettere, quindi può essere una deflessione in caduta a picco piuttosto che una deflessione di mantenimento con una discesa progressiva. Quindi dai 38-40 anni il consiglio è quello di curare maggiormente l'alimentazione, ovviamente cercando di inserire tutti quegli alimenti, dico una parola noiosa, antinfiammatori.
Io le conosco oramai i tuoi consigli.
Quindi anche il fatto di inserire ogni volta che mangiamo non solo le verdure, ma anche un alimento fonte di proteine. Perché noi abbiamo tanta paura dei muscoli, il muscolo ci ingrossa, il muscolo pesa. Il fatto che il muscolo è un organo di longevità, cioè aumenta il metabolismo, ci fa stare bene, ci rende forti.
Quindi siamo arrivati alla fine, dovrebbe esserci un po' più di chiarezza, almeno lo spero, no?
Lo spero.
Speriamo. Se dobbiamo riassumere con 3 concetti importanti che abbiamo imparato dalla puntata di oggi, le cose primarie soprattutto potrebbero anche dall'inizio andare direttamente alla fine della puntata del podcast senza averlo ascoltato, ma sono i 3.
Possono andare avanti con un 2x.
Esatto. 3 consigli che tu daresti sul digiuno intermittente o insomma delle linee, 3 linee guida da seguire.
Allora, innanzitutto ricordatevi che il digiuno intermittente non è una dieta dimagrante. Può portare anche a un dimagrimento, ma è una dieta che porta a depurare le cellule. Quindi è una dieta detox, un metodo detox. Poi dobbiamo fare attenzione alla formula che scegliamo, quindi non dobbiamo sceglierne una estrema, perché come vi abbiamo raccontato, sono più i contro che i pro. E poi ricordatevi di mantenervi sempre idratati, qualsiasi forma di digiuno intermittente scegliate.
Ok, direi che possiamo chiudere con buono sapersi.
Buono sapersi.
Buono sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci con Viola Frifa. Riprese e montaggio Maurizio Rossato. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.